capitolo 33esimo, commento Marco, capitolo 3, da 20 a 35. Chi sono i miei fratelli? I figliuoli di Giuseppe non approvavano l'opera di Gesù. Le notizie che ricevevano sulla sua vita e sulla sua missione li riempivano di stupore e di sgomento. Sapevano che consacrava intere notti alla preghiera e che durante il giorno era talmente attorniato dalla folla che non aveva neppure il tempo per mangiare. I suoi amici temevano che egli si esaurisse per quel lavoro continuo. Non riuscivano a comprendere il suo atteggiamento nei confronti dei farisei e alcuni temettero persino per l'integrità della sua ragione. I suoi fratelli vennero a conoscenza di queste cose e anche dell'accusa dei farisei secondo la quale egli cacciava i demoni per il potere di Satana. E sentirono che la parentela con Gesù costituiva per loro un rimprovero. Seppero dell'agitazione prodotta dalle sue parole e dalle sue azioni, si allarmarono per le sue esplicite dichiarazioni e si indignarono per le accuse che egli muoveva contro gli scribi e i farisei. Decisero allora, con la persuasione o con la forza, di indurlo a cambiare modo di agire e convinsero Maria a unirsi a loro per far leva sul suo amore filiale e indurlo a una maggiore prudenza. Poco prima di questo momento, Gesù aveva guarito per la seconda volta un indemoniato, cieco e sordo, e i farisei avevano ripetuto la loro accusa. Egli caccia i demoni per l'aiuto del principe dei demoni. Gesù disse loro chiaramente che attribuendo a Satana l'opera dello Spirito Santo si separavano dalla fonte della benedizione. Coloro che avevano parlato contro Gesù senza conoscerne il carattere divino potevano essere perdonati perché lo Spirito Santo poteva far conoscere i loro errori e spingerli al pentimento. Qualsiasi peccato, se un'anima si pente e crede, viene lavato col sangue di Cristo. Ma se qualcuno respinge l'opera dello Spirito Santo, si pone dove il pentimento e la fede non possono giungere. Dio opera nei cuori attraverso lo Spirito Santo, e quando gli uomini volontariamente respingono lo Spirito Santo, attribuiscono la sua opera a Satana e interrompono l'unico mezzo attraverso il quale Dio può comunicare con loro. Quando, alla fine, lo Spirito è completamente respinto, Dio non può fare più nulla per quell'anima. I farisei ai quali Gesù rivolse questo avvertimento non credevano essi stessi all'accusa che avevano rivolto a Gesù. Non vi era nessuno di questi dignitari che non si fosse sentito attratto dal Salvatore. Avevano udito nei loro cuori la voce dello Spirito testimoniare che egli era l'unto di Israele e che li invitava a diventare suoi discepoli. Davanti a lui si erano resi conto delle loro colpe e avevano desiderato una giustizia che da soli non riuscivano a procacciarsi. Ma dopo averlo respinto sarebbe stato troppo umiliante riceverlo come Messia. Avendo ormai iniziato a percorrere la via dell'incredulità, erano troppo orgogliosi per confessare il loro errore. Per evitare di riconoscere la verità, cercarono con disperata violenza di confutare gli insegnamenti del Salvatore. La sua potenza e la sua misericordia li esasperavano. Non potevano impedire al Salvatore di compiere dei miracoli. Non potevano ridurre al silenzio i suoi insegnamenti, ma fecero il possibile per screditare la sua persona e alterare le sue parole. Lo Spirito di Dio operava ancora in loro ed essi dovevano erigere molte barriere per resistere al suo potere. La più grande potenza che possa operare nel cuore dell'uomo era il lavoro, ma essi non volevano cedere. Non è Dio che acceca gli occhi degli uomini o che indurisce i loro cuori. Egli manda la luce per correggere i loro errori e condurli nei sentieri sicuri. Gli occhi si chiudono e i cuori si induriscono quando questa luce viene rigettata. Spesso questo processo è graduale e quasi impercettibile. La luce giunge all'anima mediante la parola di Dio attraverso i suoi servitori e per azione diretta del suo spirito. ma quando un raggio di luce viene respinto, avviene un parziale intorpidimento della sensibilità spirituale e il secondo raggio di luce viene avvertito meno chiaramente. Così le tenebre crescono finché si fa notte nell'anima. Tutto ciò stava avvenendo nei capi giudei. Essi erano convinti che una potenza divina operasse attraverso Cristo, ma resistettero alla verità e attribuirono a Satana l'opera dello Spirito Santo. Agendo così, scelsero volontariamente l'inganno, si consegnarono a Satana e da quel momento caddero completamente sotto il suo controllo. Intimamente connesso con l'esortazione di Gesù a proposito del peccato contro lo Spirito Santo è l'insegnamento sulle parole oziose e malvagie. Le parole manifestano i sentimenti del cuore, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Le parole sono qualcosa di più di una manifestazione del carattere. Esse agiscono sul carattere. Gli uomini subiscono l'influsso delle loro proprie parole. Accade spesso che essi, momentaneamente spinti da Satana, esprimono sentimenti di invidia e di gelosia senza nemmeno credervi, ma le parole pronunciate agiscono a loro volta sui loro pensieri. Così sono ingannati dalle loro stesse parole e giungono a credere vero ciò che hanno detto per istigazione di Satana. Avendo espresso un'opinione o manifestato una decisione, gli uomini sono spesso troppo orgogliosi per cambiarla e cercano così di mostrare che è giusta, sino a convincersi che lo è realmente. È pericoloso esprimere parole di dubbio sulla luce divina e criticarla. L'abitudine a una critica leggera e irriverente reagisce sul carattere e alimenta la mancanza di rispetto e l'incredulità. Molti, indulgendo in questa abitudine, si sono posti in una situazione pericolosa, arrivando a criticare e a rigettare l'opera dello Spirito Santo. Gesù ha detto: «Or io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato». In seguito, Gesù rivolse un'esortazione a coloro che erano stati colpiti dalle sue parole, che lo avevano ascoltato con piacere, ma che non avevano accolto nel loro cuore lo Spirito Santo. L'anima si perde non solo resistendo, ma anche essendo negligente. Or quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. Allora dice: «Ritornerò nella mia casa donde sono uscito», e giuntovi la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendono quivi dimora. Vi erano molti ai giorni di Gesù, come anche oggi, che sembravano essere sfuggiti al potere di Satana. Mediante la grazia di Dio si erano liberati dagli spiriti malvagi che avevano preso possesso delle loro anime. Si rallegrarono dell'amore di Dio, ma simili agli uditori del terreno pietroso della parabola, non dimorarono nel suo amore. Non si consacrarono a Dio tutti i giorni in modo che Cristo potesse dimorare nel loro cuore. E quando lo spirito malvagio tornò con altri 7 spiriti peggiori di lui, ricaddero completamente in balia della potenza del male. Quando un'anima si consacra a Cristo, un potere nuovo prende possesso del suo cuore. Si verifica un mutamento che l'uomo non potrebbe mai produrre da solo. Si tratta di un'opera soprannaturale che introduce nell'uomo un elemento soprannaturale. L'anima che si è consacrata a Cristo diventa come una sua fortezza, della quale egli mantiene il dominio in un mondo in rivolta e non permette che nessun'altra autorità oltre la sua venga accettata. Un'anima così guidata dagli agenti celesti non può essere conquistata dagli assalti di Satana. Ma se non accettiamo il dominio di Cristo, saremo dominati dal male. Noi non possiamo sfuggire al controllo di uno dei due grandi poteri che si contendono la potestà del mondo. Non è necessario decidere di servire il regno delle tenebre per essere sotto il suo dominio. È sufficiente trascurare di schierarci col regno della luce. Se non collaboriamo con gli agenti celesti, Satana prenderà possesso del nostro cuore e ne farà la sua dimora. L'unica salvaguardia contro il male è far dimorare Cristo nel cuore mediante la fede nella sua giustizia. Se non ci uniamo intimamente con Dio, non possiamo resistere agli effetti perniciosi dell'egoismo e dell'indulgenza verso noi stessi e non possiamo resistere alla tentazione di peccare. Possiamo separarci da Satana e abbandonare molte cattive abitudini, ma senza una vitale comunione con Dio e una continua consacrazione a Lui saremo inevitabilmente sopraffatti. Privi di una diretta conoscenza di Cristo e di una continua comunione, resteremo alla mercé del nemico e soggetti alla sua volontà. E l'ultima condizione di cotest'uomo diviene peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Nessuno ha il cuore più indurito di quelli che hanno disprezzato l'invito della misericordia e hanno opposto resistenza allo spirito della grazia. La più frequente manifestazione del peccato contro lo Spirito Santo consiste nel rifiuto di accettare l'invito del cielo al pentimento. Ogni passo compiuto nel rigetto di Cristo è un passo verso il rigetto della salvezza e verso il peccato contro lo Spirito Santo. Gli ebrei, quando rigettarono Cristo, commisero il peccato imperdonabile. Noi, rifiutando l'invito della misericordia, possiamo commettere lo stesso errore. Quando ci rifiutiamo di ascoltare i suoi messaggeri e prestiamo invece attenzione agli agenti di Satana che vogliono strappare le anime a Cristo, insultiamo il principe della vita e lo esponiamo a vituperio davanti alla sinagoga di Satana e davanti all'universo intero. Chi agisce così non può nutrire speranza di perdono e perderà infine ogni desiderio di riconciliazione con Dio. Mentre Gesù stava ancora ammaestrando la folla, i suoi discepoli gli riferirono che sua madre e i suoi fratelli erano fuori e che desideravano vederlo. Egli conosceva i loro pensieri, ma egli rispondendo disse a colui che gli parlava: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Estendendo la mano sui suoi discepoli disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio che è nei cieli, esso mi è fratello e sorella e madre». Tutti coloro che accettano Cristo per fede si uniscono a Lui con un legame più stretto di quello di una qualsiasi parentela umana. Essi diventano una stessa cosa con Lui come Egli lo è col Padre. Sua madre, credendo e mettendo in pratica le sue parole, si univa a Lui con una parentela più intima di quanto non lo fosse quella naturale. I suoi fratelli non avrebbero ricevuto alcun beneficio dalla loro parentela con Gesù se non lo avessero accettato come loro personale salvatore. Sarebbe stata una grande consolazione per Cristo se i suoi parenti terreni avessero creduto in Lui come inviato dal cielo e avessero collaborato con Lui nel compiere l'opera di Dio. La loro incredulità gettò un'ombra sulla vita terrena di Gesù. Fu una parte dell'amara coppa di dolore che egli beve sino in fondo. Il Figlio di Dio avvertì profondamente l'inimicizia sorta nei cuori degli uomini contro il Vangelo e provò un dolore particolare quando quell'inimicizia sorse nella sua casa, perché il suo cuore traboccava di tenerezza e di amore per i suoi familiari. I suoi fratelli volevano che Gesù condividesse le loro idee, ma se egli le avesse accettate si sarebbe completamente allontanato dalla sua missione. Pensavano che avesse bisogno dei loro consigli, lo giudicavano dal loro punto di vista e ritenevano che se egli avesse predicato un messaggio gradito agli scribi e ai farisei avrebbe potuto evitare tutte le controversie che le sue parole facevano sorgere. Pensavano che fosse fuori di sé quando pretendeva di avere un'autorità divina e quando rimproverava le colpe dei rabbini. Sapevano che i farisei cercavano un pretesto per accusarlo e si erano accorti che Gesù aveva offerto sufficienti occasioni da permettere che lo facessero. Coi loro miopi criteri non potevano valutare giustamente la missione che Cristo era venuto a compiere e perciò non potevano simpatizzare con lui nelle sue prove. Le loro sprezzanti e grossolane parole mostravano che non avevano alcuna esatta percezione del suo carattere e che non distinguevano la sua natura divina manifestata in quella umana. Spesso lo videro addolorato, ma invece di confortarlo lo ferirono con le loro parole e col loro atteggiamento. Il suo animo era tormentato perché le sue motivazioni e la sua opera non erano compresi. I suoi fratelli seguivano l'antica dottrina dei farisei e pensavano di poter insegnare a colui che comprendeva tutta la verità e tutti i misteri. Essi condannavano apertamente ciò che non potevano capire. I loro rimproveri colpirono Gesù, il cui animo fu ferito e afflitto. Facevano professione di fede in Dio e pensavano di sostenere Dio, mentre Dio era in mezzo a loro in carne senza che essi lo riconoscessero. Tutte queste cose resero molto duro il lavoro di Gesù. L'incomprensione dei suoi familiari era un motivo di così grande dolore che egli trovava sollievo nel recarsi altrove. C'era una casa che amava visitare, quella di Lazzaro, di Maria e di Marta. In quell'atmosfera di fede e di amore egli trovava riposo. Tuttavia, nessuno sulla terra avrebbe potuto comprendere la sua divina missione o conoscere il fardello che portava per l'umanità. Spesso trovava conforto soltanto nella solitudine e nella comunione col Padre Celeste. Coloro che sono chiamati a soffrire per amore di Cristo, che devono sopportare incomprensioni e prove persino nella propria famiglia, possono consolarsi al pensiero che anche Gesù ha sopportato le stesse difficoltà. Egli ha compassione di loro. Offre la sua amicizia e li invita a consolarsi là dove egli stesso ha trovato consolazione, nella comunione col Padre. Coloro che accettano Cristo come Salvatore non rimangono orfani e non devono sopportare da soli le prove della vita. Egli li accoglie come membri della famiglia celeste e dice loro di considerare suo Padre come loro Padre. Sono la sua piccola greggia, cara al cuore di Dio, unita a Lui col legame più tenero e duraturo. L'amore che Egli nutre per loro è tanto più grande di quello dei genitori terreni quanto il divino è superiore all'umano. Nelle leggi date a Israele c'è una bella illustrazione della relazione di Cristo col suo popolo. Quando un israelita era costretto per la miseria a vendere se stesso e il suo patrimonio, il parente più stretto aveva il dovere di redimerlo e di riscattare i suoi beni. Così il compito di redimerci e di riscattare la nostra eredità perduta attraverso il peccato spetta a colui che è il parente più prossimo. Per redimerci egli divenne nostro parente. Gesù, nostro Salvatore, ci è diventato più prossimo del padre, della madre, del fratello, dell'amico o del fidanzato. Egli dice: non temere, perché io t'ho riscattato, t'ho chiamato per nome, tu sei mio. Perché tu sei prezioso agli occhi miei, perché sei pregiato ed io t'amo, io do degli uomini invece tua e dei popoli in cambio della tua vita. Cristo ama gli esseri celesti che circondano il suo trono. Ma che dire del grande amore col quale ci ha amati? Non possiamo comprenderlo, ma nella nostra esperienza ci accorgiamo della sua realtà. E se noi manteniamo ferma la nostra parentela con Lui, con quale tenerezza tratteremo coloro che sono i fratelli e le sorelle del Signore? Siamo noi pronti a riconoscere l'ampiezza della nostra divina parentela? Adottati nella famiglia di Dio, non dobbiamo onorare il nostro Padre e tutti i nostri fratelli.